siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Le autorità ci danno la caccia. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi.
È la sigla di Person of Interest, una serie TV che qualche anno fa era piuttosto popolare tra i nerd appassionati di distopie. C'è uno snodo cruciale nel funzionamento della macchina di Person of Interest, la definizione di rilevanza. Non potendo comprensibilmente sventare tutti i crimini che prevede, l'algoritmo della macchina sceglie di quali occuparsi e lascia che il resto succeda. Ma chi decide quale morte è rilevante e con quali criteri? Io sono Serena La Rosa e voi benvenuti a Pecore Elettriche, un podcast che parla di tecnologie e società, ma anche di cultura pop, cinema e serie TV quando ci aiutano ad arrivare dove vogliamo andare. Anche le macchine sbagliano. Potrebbe essere questo il titolo dell'episodio di oggi, il secondo della miniserie dedicata a esplorare quello che succede quando usiamo sistemi di intelligenza artificiale per aiutarci a svolgere attività tradizionalmente umane come la selezione del personale, la guida di una nave da crociera oppure la giustizia. E la domanda stavolta è: ma se per evitare gli errori umani lasciamo decidere tutto all'intelligenza artificiale, come evitiamo gli errori delle macchine? Secondo Garry Kasparov, il campione di scacchi battuto dal calcolatore Deep Blue nel 1997, i computer sono intelligenti quanto può esserlo una radiosveglia. Non fanno altro che mettere in relazione le informazioni che hanno in ingresso per conseguire un risultato assegnato. Questo significa che un sistema di machine learning può al massimo riflettere la realtà descritta dai dati che elabora, secondo uno schema che possiamo riassumere in garbage in, garbage out. Se entra spazzatura, quello che esce non può che essere spazzatura. Insieme ai dati, però, c'è un altro aspetto altrettanto importante da tenere presente, che è quello che la macchina di Person of Interest definisce rilevanza. Cathy O'Neill lo chiama successo. Cathy O'Neill è stata una professoressa di matematica, poi una consulente finanziaria a Wall Street e oggi è attivista del movimento Occupy e autrice di un libro che si chiama Armi di distruzione matematica, pubblicato in Italia da Bompiani. In un discorso alla TED Conference nel 2017, O'Neill ha definito con una certa efficacia gli ingredienti fondamentali di un algoritmo.
Per creare algoritmi servono due cose. Servono dati, quello che è successo nel passato, e una definizione di successo, ovvero ciò che state cercando o sperando di ottenere. L'algoritmo si addestra facendogli dedurre quali sono le caratteristiche associate al successo. La verità è che tutti usano algoritmi, solo che non li formalizzano attraverso un codice scritto. Vi faccio un esempio. Io uso un algoritmo tutti i giorni quando cucino per la mia famiglia. I dati che uso sono gli ingredienti della mia cucina, il tempo che ho, l'ambizione che ho, e io curo quei dati. Non considero cibo i noodles istantanei. La mia definizione di successo è: un pasto è ben riuscito se i miei figli mangiano verdure. Sarebbe molto diverso se fosse mio figlio più piccolo a decidere. Lui direbbe che il successo è mangiare tanta Nutella. Ma sono io a scegliere cos'è il successo. È la mia opinione che conta. Questa è la prima regola degli algoritmi.
Gli algoritmi sono opinioni incorporate nei codici.
E molte cose possono andare storte se riponiamo una fiducia cieca nelle grandi masse di dati.
Per dimostrare la fallacia implicita nei dati, Cathy O'Neill ricorda la storia di Roger Ailes, il fondatore ultraconservatore di Fox News, il cui stile manageriale, diciamo, è raccontato nel film Bombshell, la voce dello scandalo. Per capirci, questo è un esempio, tratto dal film, di incontro professionale tra Roger Ailes e una sua dipendente.
Senti, alzati e fammi una giravolta.
Adesso?
Sì, solo un giretto.
Oh, certo.
Ah, sì, molto bene. Adesso alzate il vestito e fammi vedere le gambe. Avanti. Di più, dai.
Questo è Roger Ailes. Ha fondato Fox News nel 1996. Più di 20 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Hanno detto che a loro non era permesso fare carriera a Fox News. È stato cacciato l'anno scorso, ma abbiamo visto di recente che i problemi non sono finiti. Cosa dovrebbe fare Fox News per voltare veramente pagina? Si potrebbe sostituire il loro processo di assunzione con un algoritmo intelligente. Sembra una buona idea, giusto? Pensateci, quali dati avrebbe senso considerare? Una scelta ragionevole potrebbero essere gli ultimi 21 anni di domande di assunzione a Fox News. E quale sarebbe la definizione di successo? Una scelta ragionevole potrebbe essere chi ha avuto successo a Fox News? Per esempio, qualcuno che è stato lì per 4 anni ed è stato promosso almeno una volta. Anche questo sembra ragionevole. E dopo, l'algoritmo dovrebbe essere addestrato. Addestrato a cercare le persone. Che tipi di candidature hanno storicamente portato al successo secondo quella definizione? Ora pensate cosa succederebbe se applicassimo questo a un campione reale di candidati. Verrebbero escluse le donne, perché non rappresentano le persone che hanno avuto successo in passato.
Anche le macchine quindi hanno pregiudizi, i nostri. Cathy O'Neill chiama questi sistemi armi di distruzione matematica, appunto, in cui l'assonanza è con armi di distruzione di massa. E in effetti la potenza di fuoco è paragonabile. Nel libro O'Neill spiega che questi algoritmi si riconoscono perché sono innanzitutto misteriosi, funzionano sul modello della scatola nera, nessuno dichiara, forse nessuno sa cosa succede tra l'input e l'output. Poi sono inappellabili, incontestabili e spesso vengono sollevati da qualunque responsabilità. Anzi, nonostante di fatto codifichino un'opinione, un criterio di rilevanza, una definizione di successo, spesso sono avvolti da un'aura di sovraumana oggettività. E proprio in virtù di questa presunta obiettività, sono privi di un sistema di verifica sui risultati. In questo modo, le armi di distruzione matematica sono messe in grado di modificare la realtà, rinforzando in maniera ricorsiva i pregiudizi di partenza e risultando particolarmente punitive nei confronti delle categorie più povere e svantaggiate. E quando il valore di ogni individuo viene quantificato in un punteggio, in una posizione all'interno di una classifica assoluta e assolutamente priva di contesto, quel numero rischia di diventare un destino. È una questione economica, certo, ma prima di tutto etica. Non tutte le macchine che suggeriscono decisioni funzionano come scatole nere ed è possibile, oltre che doveroso, prima progettare questi sistemi secondo principi di equità e di trasparenza e poi verificare continuamente i loro risultati ed eventualmente correggerli. Proprio per parlare di come vengono utilizzati e regolamentati in Italia i sistemi di supporto alle decisioni, è con noi Amedeo Santosuosso, che insegna Diritto, Scienza e Nuove Tecnologie all'Università di Pavia, ICT e Diritto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori, sempre a Pavia, dove è anche direttore scientifico dello European Center for Law Science and New Technologies. Benvenuto, professore, grazie della disponibilità. Come sono regolamentate in Italia le applicazioni di intelligenza artificiale?
Ma non hanno una regolamentazione diretta, quindi la possibilità che per esempio ci siano degli errori sistematici, no? Quelli che vengono chiamati normalmente bias, è un qualcosa che rientra nel rischio generale. È chiaro che quando sono coinvolti diritti individuali, allora può entrare in gioco il regolamento europeo sulla privacy e allora lì è previsto il divieto di adottare delle decisioni su base esclusivamente automatica. Però se parliamo delle operazioni di intelligenza artificiale a scopo conoscitivo non focalizzato alla decisione che riguarda una specifica persona, allora lì non c'è al momento una regolamentazione specifica. Fermo restando che il risultato biased può essere frutto di varie cose. Si può avere un bias nel dataset, come sono stati raccolti i dati, oppure ci può essere un bias nel modello, nell'algoritmo che viene usato. E questo fa differenza anche nell'analizzare le possibili responsabilità che ci possono essere. Ma ammettiamo che io ho un dataset in cui vi sono dati tratti da una popolazione solamente di carnagione bianca. Allora, se io faccio a questo dataset un'interrogazione in cui chiedo qual è la possibilità che una persona di colore vinca il prossimo premio Nobel per l'economia, il risultato è zero ed è un risultato chiaramente biased, ma non dipende di per sé dal dataset. Cioè il dataset è inidoneo a dare una risposta non biased a quella interrogazione. Alla stessa stregua può accadere che un sistema di intelligenza artificiale che non sia congegnato in modo da non arrecare danno produca una responsabilità giuridica prevista dal codice civile in generale. Per cui anche questa idea che tutto quello che può riguardare le regolamentazioni dell'intelligenza artificiale deve rientrare nel concetto di privacy. Vero, verissimo, ma non è tutta la verità. La verità è che si può procurare un danno anche al di fuori della violazione delle norme sulla privacy.
In Italia esistono i sistemi di supporto alle decisioni giuridiche?
In Italia no, questa cosa non c'è. Negli Stati Uniti c'è meno di quanto si creda normalmente. Il famoso caso Loomis è il caso di un signore che partecipa a una sparatoria con la polizia, viene arrestato sul fatto che abbia commesso il reato. Non c'è il minimo dubbio. Il problema che si è posto è stato quando bisognava valutare qual era l'incremento di pena per il rischio di recidiva. Lì è stato il giudice che ha consultato il sistema Compass e ha applicato la maggiorazione di 6 anni, seguendo pedissequamente l'indicazione che veniva dalla macchina. È andato l'avvocato a chiedere spiegazioni al giudice e il giudice ha detto, ma l'ha detto il software. Allora l'avvocato ha detto, sì, ma io vorrei sapere come funziona questo software. Ma questo software è un software proprietario, nel senso che la società Compass ha i diritti di privativa industriale su quel sistema. E quindi la società dice, no, ma io non ve lo dirò mai, perché io su questa cosa vivo e faccio profitti. In questa catena dov'è il problema? Facciamo un piccolo esempio. Anche in Italia i giudici fanno dei conticini quando si tratta di applicare le pene e le varie componenti della pena. A volte nelle camere di consiglio ci sono le calcolatrici e questi conti vanno fatti sulla base di alcuni criteri che sono indicati dalla legge. Sarebbe un problema se in Italia i giudici venissero dotati di un sistema che in modo uniforme, perché basato su dati condivisi e su criteri di origine legale e condivisi tra la categoria dei giudici e la categoria degli avvocati, sarebbe questa una cosa mostruosa? Io dico di no. E allora il vero problema nel caso Loomis è il fatto che era un software proprietario e questi diritti di proprietà industriale portavano a un risultato di segreto. Un'obiezione che può essere fatta è: sì, è vero, però la macchina tende a confermare quello che i giudici hanno fatto prima. È vero, ma è anche vero che la macchina cerebrale umana è capace di bias persino peggiori. È un nemico, è la routine. Si tende, anche senza cattiveria, ma si tende a ripercorrere i sentieri che si sono già percorsi. Allora, io dico, non esiste la perfezione, bisogna saperci lavorare dentro.
Quindi, lei preferirebbe essere giudicato da un'intelligenza artificiale o da un'intelligenza umana?
Allora, l'intelligenza artificiale al momento non è in grado di giudicare nulla. Il giudicare richiede delle entrate, degli input consapevoli e non consapevoli molto più numerosi e quindi io preferirei in ogni caso essere giudicato da un umano, ma vorrei che non fosse un umano ignorante e fosse un umano non solo colto nei limiti delle necessità professionali ma anche capace di gestire la macchina. La mia opinione è che le macchine coevolvono con gli umani e gli umani con le macchine e questo è il salto concettuale che va fatto. Questo non è garanzia di niente di buono, ma non è neanche la dannazione per definizione. È una partita aperta. Noi ci coevolviamo insieme alle macchine.
Una partita che si gioca su due fronti, quindi. Quello dei comportamenti umani e quello della progettazione dei sistemi informatici. E proprio dei risvolti inaspettati di questa interazione uomo-macchina ci occuperemo nel prossimo episodio di Pecore Elettriche.
I'll be back.
Pecore Elettriche è un podcast di tecnologia e società, scritto e condotto da Serena La Rosa. Le musiche originali sono di Cristiano Callegari.